Cineum mi presenta
Bentrovati amici e amiche di Cineuni. Io sono Martina e vi porterò in giro per le sale cinematografiche aperte e chiuse per concludere in bellezza questa stagione di Cineuni, il format dell'associazione Raduni tutto dedicato alla settima arte. In questa puntata parleremo di un tema molto dibattuto. C'è chi li odia con tutto se stesso e chi li desidera ardentemente per alimentare il proprio appetito da fan. E no, non stiamo parlando di Johnny Depp e Scarlett Johansson, ma di sequel. Affronteremo per bene l'argomento in tutte le sue sfaccettature, o almeno ci proverò, e vi avverto, mi soffermerò molto su quei sequel che proprio, ma proprio, non avrebbero dovuto girare, figuriamoci portarli nelle sale. Oltre al nostro tema, ci sarà modo di parlare di qualche novità, tra film in uscita, critiche, commenti e un po' di sani pettegolezzi. Non mancheranno le nostre rubriche di approfondimento e le recensioni, buone e cattive. Prima di entrare nel vivo della puntata, vi ricordo che potete ascoltare tutti i nostri podcast su Spotify e Apple Podcast. Inoltre potete leggere i nostri articoli sul sito www.raduni.org e seguire le avventure della redazione di cinema delle radio universitarie italiane su Instagram, Facebook e Twitter.
Cineuni. Che film questa radio?
Abbiamo cominciato questa stagione in un momento in cui di cinema si parlava poco. Sale chiuse, uscite di film rimandate o spostate su piattaforme di streaming. La concludiamo però con i cinema che riaprono, i film che tornano nelle sale e festival che si attrezzano per svolgere le loro attività in sicurezza. In questo clima di riaperture e ripresa, nella speranza che l'emergenza sanitaria rientri al più presto, passiamo qualche minuto per metterci in pari con gossip e novità. Movie Player riporta in un articolo che Martin Freeman, proprio l'attore di Love Actually, Lo Hobbit e Sherlock, durante una puntata dell'Off Menu Podcast ha definito il lavoro di Jim Carrey in Man of the Moon come autoesaltante, narcisistico ed egoista. Pare infatti che Carrey durante le riprese del film non sia mai uscito dal personaggio e ciò ha danneggiato negativamente l'ambiente di lavoro, sia per il resto del cast ma anche per la troupe. Secondo Freeman, il suo collega meritava il licenziamento in quell'occasione, essendosi comportato come un dilettante, senza rispetto per i colleghi e per il suo lavoro. Vedremo se l'attore di Ace Ventura risponderà a questa critica oppure se la lascerà scivolare addosso. Da commenti tra colleghi passiamo invece ad un'altra dichiarazione. Nicole Kidman, in occasione del 20° anniversario dall'uscita di Moulin Rouge, ha affermato che il film in questione è stato per lei a tutti gli effetti un action movie. Durante le riprese, infatti, si è addirittura rotta due costole e ha avuto una lesione al ginocchio. Tutto quanto causato dal dover ballare con dei tacchi così alti da far venire veramente le vertigini. La Kidman, però, nonostante tutti questi acciacchi, è molto felice di aver realizzato quel film. D'altronde, c'è chi farebbe veramente di tutto per l'arte. Poi c'è una notizia di riapertura. Il Museo del Cinema di Torino riapre inaugurando la prima sala cinematografica italiana permanente dedicata alla virtual reality. La sala è stata realizzata in collaborazione con Rai Cinema e per il primo mese, quindi, cari amici torinesi, non perdete l'occasione, sarà possibile vedere Revenge Room di Wammo Pictures, film lanciato all'ultima mostra del cinema di Venezia. Poi, come vi avevo accennato, oggi parleremo di sequel. E neanche a farlo apposta è arrivata una notizia fresca fresca. Jason Momoa ha rilasciato un'intervista in cui ha affermato che ha attivamente collaborato alla stesura della sceneggiatura di Aquaman 2. Le riprese del film, di cui veramente non avevamo nessunissimo bisogno, inizieranno a luglio 2021 per arrivare nelle sale a dicembre del 2022. Ecco, io sono abbastanza fan del caro Momoa e devo dire che sono a dir poco allibita non solo dalla scelta di fare un sequel di un film veramente ma veramente brutto, ma che addirittura l'attore si attribuisca la paternità del sequel. Sicuramente non ci vorrà molto a fare di meglio, Ma Jason, sei sicuro che ti conviene? Tu per caso ricordi un sequel bello di un primo film molto molto brutto? Io no. Ma si sa, di sequel è veramente pieno il mondo, soprattutto quello americano. La saga Fast and Furious è arrivata al film numero 9. Automobili truccate e scene d'azione mozzafiato sono il carburante di tutti gli amanti della serie. Ma diciamola tutta, dovevamo veramente arrivare al nono film? Ammetto però di non poter giudicare tutte le pellicole della saga, mi sono fermata al quarto, solo parti originali, che sebbene mi abbia fatto passare una serata abbastanza piacevole, non posso proprio dire che lo rivedrei. In ogni caso, se vi piacciono gli action movie e volete dare una seconda occasione alla saga di Dominic Toretto, pare che questo film sia proprio quello giusto. La stampa che lo ha visto in anteprima in America ne è entusiasta, definendolo adrenalinico e spettacolare. Il ritorno di Justin Lin dietro la macchina da presa ha fatto davvero la differenza? Per scoprirlo dobbiamo aspettare il 12 luglio, giorno in cui il film uscirà nelle sale. Nell'attesa, passiamo ai nostri CineTime.
CineUni presenta CineTime.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
Siamo arrivati al momento del nostro CineTime, la rubrica dedicata ai film che sono in questo momento nelle sale. In testa al botteghino c'è Nomadland, film di Chloe Zhao che parla di una donna che ha perso il suo lavoro. Questa donna di nome Fern si trova quindi senza lavoro e da sola. Questa situazione decide di cambiare totalmente la sua vita. Non vi dico di più, ma vi consiglio di andare a recuperare la recensione del nostro Francesco Guerra proprio su questo film, che tra l'altro ha fatto veramente un'incetta di premi quest'anno. Partendo dai Golden Globe ha vinto come miglior film drammatico e come miglior regia, per arrivare invece agli Oscar portandosi a casa 3 statuette. Come miglior film, come miglior regia e come miglior attrice protagonista a Frances McDormand. Inoltre, l'anno scorso ha portato a casa il premio Leone d'Oro al Festival del Cinema di Venezia. Direi che più di così non potevano veramente premiare questo film, quindi vi consiglio di andarlo a vedere e soprattutto di ascoltare la recensione di Francesco. Al secondo posto al botteghino c'è Ripkins Festival, il nuovo film di Woody Allen, che pare non abbia convinto al 100% la critica cinematografica. Personalmente non l'ho ancora visto, ma in realtà mi incuriosisce abbastanza. Si tratta di una commedia in cui ci sono due protagonisti, una coppia, che decidono di fare un viaggio in Spagna proprio in un festival del cinema. Pare che questo film sia pieno di citazioni e mi piacerebbe andarlo a vedere proprio per vedere se riesco a cogliere tutte quante questi piccoli easter egg che Woody Allen ha inserito nel suo film. In ascesa al botteghino troviamo inoltre il nuovo film di Wonder Woman, guarda caso un sequel, Wonder Woman 1984. Non ho ancora visto questo film, vi faremo sapere che cosa ne pensiamo, ma le premesse sono veramente terribili. Il trailer non convince per niente e la stampa che ha visto questo film ne sta parlando veramente male. Pare che l'attrice non abbia per niente dato il suo meglio e che gli anni 80 rappresentati in questo film siano addirittura caricaturali. Un altro film che io vi consiglio invece di andare a vedere, che è al cinema in questo momento, è Corpus Christi, diretto da Janko Masa, che racconta la storia di un ragazzo di 20 anni recluso in un centro di detenzione per giovani a causa di un crimine che ha commesso. Questo film è stato candidato come miglior film in lingua straniera all'Academy e ha ricevuto anche una serie di candidature ai European Film Awards. Al momento è tra i film finalisti per il premio Lux, il premio dato dal Parlamento Europeo che quest'anno ha cambiato un po' veste ed è diventato un premio del pubblico. I 3 finalisti sono Another Round, Collective e Corpus Christi appunto. Corpus Christi al momento è al cinema, cercate di vederlo perché ne vale veramente la pena. Si tratta di film che altrimenti non riuscirebbero ad arrivare nelle nostre sale, visto le piccole case di produzione, quindi per una volta che accade, diamogli il giusto spazio. Adesso però è arrivato il momento della nostra clip CineTime, diamo la parola a Miriam Russo che ci parla di Un altro giro di Thomas Vinterberg.
CineUni presenta CineTime.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
Nuovo appuntamento con la rubrica CineTime. Questa volta però si torna in sala per davvero. Oggi la redazione di CineUni vi consiglia il film danese Un altro giro. Un titolo che rappresenta appieno l'essenza del film e poi è anche una delle mie frasi preferite quando si è fuori a fare aperitivo con gli amici. C'è una teoria secondo la quale tutti noi siamo nati con una piccola quantità di alcol già presente nel sangue e che, pertanto, una piccola ebbrezza possa aprire le nostre menti al mondo che ci circonda. In questo modo viene diminuita la nostra percezione dei problemi e la creatività aumenta. Così, rincuorati da questa teoria, Martin e tre suoi amici, tutti annoiati insegnanti delle superiori, intraprendono un esperimento per mantenere un livello costante di ubriachezza durante tutta la giornata lavorativa. Allora la domanda diventa: se Churchill vinse la Seconda Guerra Mondiale in preda a un pesante stordimento d'alcol, chissà cosa potrebbero fare pochi bicchieri per loro e soprattutto per i loro studenti. Una domanda che ci incuriosisce, una trama che ci coinvolge e ha coinvolto molto anche l'Academy, che ha assegnato al film l'Oscar come miglior film straniero. La regia è di Thomas Vinterberg. Il lungometraggio è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival il 12 settembre 2020, ma in Italia viene distribuito nelle sale solo a partire dal 20 maggio 2021. Quindi che aspettate? Sono sicura che piacerà molto anche a voi. Mi raccomando, andate al cinema! Da Miriam di CineUni è tutto, alla prossima!
Siamo arrivati al momento fatidico. Grazie CineUni per avermi consegnato nelle mani lo scettro del potere, anzi l'anello del potere, per distruggere tutti quei sequel che non andavano per niente fatti. E a proposito di anelli del potere, cominciamo con la mia saga preferita, nata dall'indomabile penna di Tolkien, Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Mentre la trilogia dell'anello è nata, è stata pensata e merita di essere una trilogia, non solo perché è una trilogia nei libri, ma proprio pensata come trilogia nei film, Lo Hobbit no, assolutamente no, non meritava di essere una trilogia. Non so se l'hanno fatto per soldi, probabilmente sì, oppure per i fan, fan che non hanno apprezzato, ve lo dico chiaramente, non abbiamo apprezzato. Bastava un solo film per raccontare quella storia, e lo so che non si tratta di un sequel, ma di una trilogia, che è un discorso ben diverso, e sono uscita fuori tema, ma dovevo assolutamente dire questa cosa. Lo Hobbit è terribile. Torniamo in tema. Jurassic Park, altra trilogia, lo so, ma di questo hanno fatto un sequel. Prima trilogia, bellissima. Il primo film, grazie Spielberg, grazie, 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 veramente. Molto più bello degli altri due, ma le storie sono originali, nonostante qualche cosina un po' forzata. Le tre pellicole sono tutte emozionanti, anche dopo averle visti 5 miliardi di volte. Poi un giorno la Universal ha deciso di andare avanti nella storia, e io sono ancora qui a chiedermi perché sono andata al cinema a vederli. E sì, sto parlando dei tre Jurassic World, film che tra loro fanno a gara a chi ha il dinosauro più grosso, più cattivo e più geneticamente modificato. E poi vogliamo parlare dei Velociraptor addestrati? Ridicolo! Ora io mi rendo conto che è molto difficile avere delle idee migliori rispetto al primo film, che tra l'altro è tratto da un romanzo di Michael Crichton, ma con tutti gli sceneggiatori, gli autori, i romanzi e ci metto dentro anche le fanfiction, possibile che non abbiate trovato un altro modo per spendere i vostri soldi e il nostro tempo? Mi fermo qui perché potrei andare avanti per ore solo su Jurassic Park. Quindi passiamo alla saga più chiacchierata, Star Wars. La prima trilogia, in ordine cronologico di uscita, era un progetto low budget che invece ha sbancato totalmente. Qualsiasi cosa poteva sbancare, ha sbancato tutto. La seconda trilogia ha fatto storcere il naso ai fan più sfegatati. Il colpo di grazia però è stato dato proprio dai film più recenti. Un crescendo di sceneggiature orripilanti, personaggi senza senso, sottotrame che iniziano e non finiscono, momenti pseudo-comici che veramente fuori luogo e protagonisti che sconfiggono i cattivi senza aver mai preso una spada laser tra le mani prima di quel momento. Ecco, se non li avete visti, evitateli con cura. Dalle stelle però passiamo alle caverne. Batman, uno dei personaggi più iconici e amati del mondo. Abbiamo visto tanti attori calarsi nei suoi panni per un totale di 11 film dedicati all'uomo pipistrello. Voglio però concentrarmi sulla trilogia firmata da Christopher Nolan. È uno dei casi in cui il secondo film è molto più bello del primo. Il Cavaliere Oscuro supera Begins in tutto e per tutto, un piccolo capolavoro di oscurità, con un Christian Bale in ottima forma e un eccezionale e indimenticabile Heath Ledger nei panni di Joker. Lasciate perdere Iron Man, Capitan America e tutto il resto della banda. Concentratevi sul Cavaliere Oscuro. Dai supereroi passiamo a chi di super alle risate. Una notte da leoni, commedia che potremmo definire demenziale, ha avuto un incredibile successo perché è veramente divertente. E cosa si fa con un film che ha successo? Un sequel! Il secondo film, per alcuni, è anche migliore del primo, colpisce nel segno e porta a casa un ottimo risultato. E indovinate, cosa si fa con un sequel che ha successo? Un sequel! Ed è qui che arriva il flop, il terzo film. Ha incassato molto meno dei precedenti. In generale, i fan non hanno apprezzato il film come i due precedenti, non è risultato allo stesso livello di comicità, si tratta di un film dimenticabile, uno dei casi in cui il successo dà alla testa. E forse era meglio fermarsi mentre si stava vincendo. Adesso però lascio la parola a Martina Esposito, che ha deciso di dedicare un piccolo approfondimento proprio al mondo dei supereroi che io tanto voglio bistrattare. Per fortuna c'è chi compensa e dà il giusto spazio anche a questi film. A te, Marti.
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinever Green, non c'è fine, non c'è inizio. C'è solo l'infinita passione.
Salve a tutti cari ascoltatori. L'appuntamento del Cinever Green di oggi è leggermente particolare. Non vi parlerò infatti di un unico film, ma vi parlerò di un universo. Sto parlando del Marvel Cinematic Universe. Sebbene il Marvel Cinematic Universe tratti saghe diverse che sembrano a sé stanti, in realtà non è così. Infatti, per vedere e godere appieno ogni film, bisogna conoscere tutti i precedenti, nonostante si tratti di un'altra saga. Se state vedendo Capitan America e avete saltato Thor, o se vi state vedendo Doctor Strange e non avete visto gli Avengers, ebbene sappiate che potreste avere qualche problema. Tutti i film infatti sono collegati, in un modo o nell'altro. Per avere una visione completa, quindi vi conviene guardarli tutti. La prima fase comincia nel maggio del 2008 con Iron Man, seguito dall'incredibile Hulk sempre nel 2008, appena un mese dopo a giugno, per poi andare direttamente a maggio del 2010 con Iron Man 2, seguito da Thor un anno dopo e da Capitan America, il primo Vendicatore, nel luglio del 2011. E attenzione, perché se Capitano America è il primo Vendicatore, arrivano gli Avengers al completo, nel maggio del 2012. Per guardare gli Avengers bisogna conoscere prima gli altri film, per conoscere già i personaggi che verranno poi rinchiusi all'interno di questo film. Ma non solo, ogni volta che vediamo un film della Marvel bisogna stare lì, aspettare che le luci si riaccendano, che quasi tutte le persone presenti in sala escano e che i titoli di coda finiscano, perché c'è sempre, sempre una scena dopo i titoli di coda. Quella scena è in realtà l'annuncio di un prossimo film e ovviamente il film successivo non è mai quello della stessa saga, per cui è tutto collegato, c'è sempre un intreccio. I sequel della Marvel Cinematic Universe, quindi, non sono semplicemente collegati alla saga in sé, ma a tutto l'universo. Arrivando nella seconda fase, poi, arrivano anche le serie televisive, come Agent of S.H.I.E.L.D. Ovviamente, anche in questo caso, non possiamo guardare la serie a sé senza conoscere i film che nel frattempo escono e cambiano e stravolgono la serie. Da una stagione a un'altra, da un episodio a un altro, se è uscito di mezzo un film, abbiamo la serie stravolta. E quindi anche in questo caso dobbiamo guardare film, serie, tutto sempre super coordinati. Perché se ci perdiamo un piccolo pezzo, riusciamo a non capire più nulla. La fase 2 comincia con Iron Man, stiamo parlando però di Iron Man 3, seguita a ruota da Agent of S.H.I.E.L.D. la prima stagione nel settembre dello stesso anno. A novembre sempre di quell'anno abbiamo Thor The Dark World, seguito da Captain America The Winter Soldier in aprile del 2014. Nello stesso anno, ma di agosto, abbiamo anche Guardiani della Galassia e la seconda stagione di Agent of S.H.I.E.L.D. Arriva il 2015 e porta con sé Avengers Age of Ultron, seguita da Ant-Man nel luglio e da Agent of S.H.I.E.L.D. stagione 3. Comincia la terza fase del Marvel Cinematic Universe con Capitan America, stavolta con Civil War, nel maggio del 2016, seguita da Agent of S.H.I.E.L.D. stagione 4, Doctor Strange nel novembre del 2016. Arriviamo nel 2017 con Guardiani della Galassia volume 2, Spider-Man Homecoming e Thor Ragnarok, e a dicembre è anche Agent of S.H.I.E.L.D. stagione 5. Proseguiamo subito con una nuova saga, abbiamo Black Panther nel febbraio del 2018, seguito da Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Capitan Marvel nel marzo del 2019, Avengers Endgame e poi Agent of S.H.I.E.L.D. stagione 6. Dello stesso anno abbiamo anche Spider-Man Far From Home nel luglio del 2019, per poi arrivare al maggio del 2020 con Agent of S.H.I.E.L.D. stagione 7. Qui vediamo che nel 2020 esce solamente una stagione della serie televisiva, perché tutte le produzioni della Marvel ovviamente non sono uscite, in quanto la pandemia ci ha portato alla chiusura dei cinema, che finalmente stanno riaprendo e noi incrociamo le dita per vedere finalmente tutti gli altri film della Marvel che dovevano uscire e sono stati rimandati. Arriva il 2021 e per fortuna per i fan del Marvel Cinematic Universe ci sono le serie televisive. Infatti a gennaio del 2021 arriva WandaVision in onda sulla piattaforma streaming Disney Plus, seguita a marzo sempre sulla stessa piattaforma da The Falcon and the Winter Soldier. Il 2021 per il momento si conclude così come la nostra lista e arriverà la fase 4 chiamata Il Futuro con tutti gli altri meravigliosi film che non vediamo l'ora di vedere. Quando parliamo di sequel molto spesso ci fermiamo a un film che ha lo stesso nome del precedente ma magari con un 2 subito dopo, ma nel caso della Marvel abbiamo tantissimi nomi differenti che alla fine sono ognuno il sequel del precedente e non possiamo andare avanti a vedere un altro film senza conoscere quello di prima. Questo appuntamento particolarissimo del Cinevergreen termina qui, spero di non avervi annoiato e che vi siate appassionati un pochettino in più al Marvel Cinematic Universe. Io molto probabilmente farò un rewatch di tutti questi film perché sinceramente dal 2008 a oggi possono all'improvviso prendere una cosa dal primo film che noi non ricordiamo più. Probabilmente sono io quella con la memoria del pesce rosso. Ebbene, per prepararmi al meglio per la riapertura del cinema e per l'uscita dei nuovi film della Marvel, io farò assolutamente un rewatch. Io sono Martina da F2 Radio Lab di Napoli e per il momento è tutto.
So che vi sto dando l'idea di non amare molto i sequel. Ecco, non è proprio così. Ci sono delle storie o dei personaggi di cui vorrei davvero vedere qualcosa in più, ma tra il rimanere delusi per un sequel brutto e l'assenza di un sequel, io personalmente scelgo la seconda opzione. Poi c'è da dire che negli ultimi anni al cinema ci sono quasi solo sequel o remake o rifacimenti al femminile di personaggi iconici del cinema. Ecco, io da donna non sentivo il bisogno di vedere Ghostbuster al femminile, e non per la scelta di attrici invece che di attori, ma per aver praticamente scopiazzato il primo film senza dare nulla di nuovo o di originale alla storia. Se il cinema, in particolare quello americano, sta affrontando una crisi di idee, forse sarebbe il caso che le case di produzione rivolgessero le loro attenzioni altrove, verso nuovi talenti che magari hanno qualcosa da dire e che possono produrre delle sceneggiature e dei film originali e non delle scopiazzature. Diciamocelo, rifare o dare un seguito a un film iconico è un azzardo. Se poi lo si vende come sequel ed è in realtà una brutta copia, il fallimento è assicurato. Poi ci sono personaggi che per loro natura si prestano a cambi di volto, ma anche in questi casi se si realizza un brutto film non si finisce nel dimenticatoio, ma nel calderone dei sequel orrendi, di cui tutti si ricorderanno per sempre. Detto questo, vi lascio nelle mani di Virginia Revolti, che nei riflettori puntati di questa settimana ha deciso di parlarvi di un regista che ha fatto davvero tanti sequel e di cui abbiamo parlato prima con il nuovo Fast and Furious, Justin Lin. Grazie per aver seguito CineUni, io vi saluto qui e approfitto per ringraziare anche tutta la redazione, i capi redattori e i montatori per aver dato il loro prezioso contributo alla realizzazione di questa puntata e di tutti i contenuti della stagione. Continuate a seguirci sui nostri social e sul sito www.raduni.org. Ciao!
Riflettori puntati. Ci sono film che sembrano non finire mai, così come la carriera di alcuni personaggi di spicco nel mondo del cinema. Tra questi troviamo Justin Lin, classe 1971, che è attore, regista, sceneggiatore e che ha iniziato la sua carriera cinematografica a soli 26 anni quando scrisse assieme a Quentin Lee il suo primo film, Shopping for Fangs. Di certo all'epoca non si immaginava che la sua carriera avrebbe avuto una svolta anni dopo, nel 2006, quando ha cominciato a lavorare sulla saga di Fast and Furious. Una di quelle storie che hanno un inizio, ma non si saprà mai se e quando termineranno. Storia di cui, tra l'altro, ha girato l'ultimo film l'anno scorso, 2020, occupandosi dell'undicesimo capitolo. Capitolo che per ora sembra essere l'ultimo, ma chissà, sarà davvero la fine di questa lunga storia?
Facevo sempre le corse qui ai tempi del liceo. Quel passaggio a livello lì davanti è esattamente a un quarto di miglio di distanza. Al verde schiaccio l'acceleratore.
Ma Fast and Furious non è l'unico successo di questo regista. Come dimenticarsi ad esempio il sequel di Star Trek, Star Trek Beyond. Questo film nel 2017 è stato candidato agli Oscar per il premio al miglior trucco e acconciatura. E non solo. Era anche presente nella lista del Saturn Award e del Critics' Choice Movie Award per il premio al miglior film di fantascienza. Insomma, non si è fatto mancare niente.
Non avevamo una nave. Un equipaggio. Come ne usciremo?
Troveremo la speranza. Nell'impossibile.
Beh, non morirò da solo.
E anche nei film in cui non ci sono sequel, come Better Luck Tomorrow, Justin Lin non passa inosservato. Per questo progetto, infatti, diverse riviste cinematografiche hanno riconosciuto la sua bravura definendolo un regista abile e di successo, o addirittura un talento da guardare, e descrivendo il film come una parabola inquietante e sapientemente raccontata sulla crescita nell'America di oggi. Oggi, chiaramente, è riferito al 2002, anno di pubblicazione del film. In conclusione, perché Justin Lin è un personaggio interessante? Beh, perché ha fatto di tutto, sia film dalle trame brevi che film dalle trame lunghe. E i suoi film possono piacere sicuramente a chi ama il thriller, l'azione, la fantascienza e soprattutto i finali aperti. Perché con Justin Lin un buon sequel è praticamente assicurato. Da CineUni è tutto, io sono Virginia, vi saluto da Trento e vi invito a non perdervi podcast di questa e delle altre rubriche della nostra redazione. A presto!
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!